RadyJoe.it e la storia continua. Attenti, attenti al lupo! È brutto e cattivo. Dall'antichità a Cappuccetto Rosso, questo ululante abitatore delle foreste è sempre stato avvolto in un mistero, un alone di mistero. Ci sono miti e credenze, e non sono pochi, che a lungo sopravvivono alle particolari circostanze che li hanno fatti nascere. La paura del lupo, o meglio, l'immagine del lupo come archetipo dell'animale selvatico e pericoloso per l'uomo, si è così tramandato nella mentalità occidentale, fino quasi ai giorni nostri, quando ben poco sussiste ancora delle realtà ambientali e culturali che hanno determinato la sua comparsa. Sono queste realtà che sono scritte in un libro di Gherardo Ortalli, Lupi, gente e culture, uomo e ambiente nel Medioevo. E lo scrittore intende esumare, e lo fa partendo dall'antichità, che vedeva sì nel lupo una minaccia all'incolumità delle greggi, ma non per l'uomo, e comunque gli riservava nel variopinto pantheon degli animali totemici e clanici un posto d'onore. Basti pensare, senza risalire oltre la tradizione greco-latina, alla lupa di Romolo e Remo o al lupo sacro a Marte. Fu il Medioevo a inventare la paura del lupo, a diffondere di esso un'immagine così negativa da superare nella scala delle repulsioni un animale la cui storia biblica non era certo incominciata bene, il serpente, ma al quale i chierici medievali riconoscevano perlomeno il merito di possedere una qualità a loro molto cara, la prudenza. Cosa era dunque successo per fare del lupo una bestia così brutta e cattiva? L'Ortalli non esclude un più rapido moltiplicarsi della specie e modifiche nel comportamento tali da rendere l'animale più aggressivo nei confronti dell'uomo. Abbondano infatti, a particolare dall'Alto Medioevo, le testimonianze sulla proliferazione dei lupi in determinate zone. Nell'813-14, per esempio, il vescovo Frotario di Toul scriveva a Carlo Magno di aver ucciso ben 240 lupi nelle foreste della sua diocesi. 995 lupi a Chiotti sarebbero stati presi nei dintorni di Parigi nel 1298, 1465 l'anno successivo e 1439 nel 1301. E non c'è dubbio che la specie abbia ritrovato nelle campagne occidentali un terreno più favorevole alla sua moltiplicazione dopo il declino dell'Impero Romano, quando dappertutto in Occidente avanzano la foresta e l'incolto e diminuisce il numero degli uomini. Ma non è solamente una questione di numeri. Forse c'è anche stato nell'Alto Medioevo un maggiore diffondersi della rabbia, malattia alla quale il lupo è particolarmente esposto e che nella sua fase acuta lo spinge a una innaturale aggressività, facendogli perdere il senso del pericolo. D'altronde, lo scivolamento dell'agricoltura verso forme più segnate dalla selvicoltura e dall'allevamento, l'importanza crescente della caccia e della raccolta nello sfruttamento della natura, mettevano ormai il lupo e l'uomo in diretta competizione entrambi, e tendono a occupare le stesse nicchie ecologiche, il che spinge l'uno a diventare più aggressivo e l'altro più timoroso. Tutta colpa, allora, delle nuove condizioni ambientali? Ebbene, no, dice l'Ortalli. I cambiamenti intervenuti nella realtà fisica non possono da soli spiegare la nuova immagine del lupo, che scaturisce in realtà da una più complessa operazione di cultura, da un'operazione, cioè, nella quale sono i mutamenti psicologici e culturali in atto nell'Alto Medioevo ad avere il ruolo più importante. Psicologici. L'uomo scarica sul lupo il senso di insicurezza che gli ispirano una natura ormai sempre più difficile da dominare e un mondo animale in forte espansione. Culturali. Contro il lupo il cristianesimo emette una condanna senza appello. Ogni residuo alle credenze pre-cristiane, nelle quali il lupo rivestiva qualche valore positivo, viene perseguitato, eliminato, mentre i chierici, muovendo da interpretazioni allegoriche e simboliche, vanno accumulando sulla povera bestia i connotati più neri che già nel V secolo Sant'Eucherio, vescovo di Lione, nel suo Formula spirituale intelligenze, interpretando simbolicamente gli animali, condensava in tre parole: lupus, diabolus e heretici. Su questo binario la cultura occidentale andrà avanti per secoli e non cambierà sostanzialmente il suo comportamento verso l'animale, neppure quando i grandi disboscamenti e la ripresa demografica dei secoli XI e XIII hanno ridato fiducia all'uomo e riequilibrato il suo rapporto con la natura, salvo una sola eccezione, ma così ricca di significati che non voglio rubare all'ascoltatore il piacere di scoprirla in quel bel libro di Ortalli. Si tratta ovviamente del celeberrimo episodio francescano del lupo di Gubbio. www.redigio.it e la storia continua.